Bene.
No, questa è libera.
E allora tagliamo la pietra
fino a... No, no, sono
libera. Qui? Era lì? Questa cosa è buona. Ora è un altro. Ok,
sì, no, come?
No, qui era la pietra.
Allora, se siamo pronti, ricominciamo con la parte terza di oggi, che si intitola L'alba del genere Homo, antropogenesi e tecniche. Entriamo un po' nel vivo dei temi caldi dell'evoluzione umana e raggiungiamo ora nella nostra mappa, noi siamo qui, andiamo da qui, arriviamo lì, la pancia del cespuglio dell'evoluzione umana. Siamo tra i 3 milioni e mezzo e 2 milioni di anni fa, vedete il cerchio che prende tante specie e generi diversi, i colori rappresentano i generi, no? Genere Homo, genere Australopithecus, genere Paranthropus. E qui il cespuglio letteralmente esplode di forme differenti. Siamo sempre in Africa, eh? Ancora nessuno è uscito dall'Africa, fino a prova contraria. Le prime migrazioni fuori dall'Africa, come ricordava anche Telmo Pievani, iniziano a partire da 2 milioni di anni fa, con Homo ergaster. Qui invece siamo ancora prima, siamo ancora tra i 3 e i 2 milioni di anni fa, dove però convivono in Africa orientale e meridionale, ricordatevi la East Side Story che abbiamo detto prima, convivono il genere Australopithecus, come Lucy, diviso a sua volta in diverse specie, come appunto Australopithecus anamensis, afarensis, africanus, sediba, deiremeda, vedete quante specie diverse appartenenti a uno stesso genere, altro che una specie per volta. Poi c'è il genere dei parantropi, il famoso ziniantropo di cui parlava l'Eruaguram appartiene proprio al genere dei parantropi, anche se appunto l'Eruaguram pensava fosse lui l'autore delle prime pietre scheggiate, in realtà erano opere di Homo habilis. E poi comunque i parantropi sono dei gorilloni vegetariani, appunto dotati di una possente dentatura specializzata per macinare semi, radici e vegetali con scorza dura. E sono anch'essi suddivisi in varie specie, come gli australopitechi. E poi c'è un altro genere, che si chiama Kenyanthropus, e infine, appunto, proprio in questo periodo, sta per emergere il genere Homo, ovvero il genere a cui noi tutti apparteniamo. Qui vi faccio vedere semplicemente l'idea dei paleoantropologi odierni, secondo cui appunto l'evoluzione qua andrebbe come una sorta di Y, no? Si biforca, si va dagli australopitechi e a un certo punto questo genere si specia in due forme differenti. Uno darà il via all'evoluzione del genere Homo e l'altro a quello dei parantropi. Genere Homo molto più flessibile e adattabile in vari modi. I parantropi invece puntano tutto su una specializzazione per appunto una dieta vegetariana e questo li porterà purtroppo all'estinzione. Quindi è andata così, non ci sono più. A volte le scommesse finiscono male, no? E poi però ci sono due ipotesi, sottoipotesi differenti. Il genere Homo potrebbe essere nato in Africa centro-orientale a partire dalla linea di evoluzione da Australopithecus afarensis a Australopithecus gari, Quindi il genere Homo sarebbe nato in Est Africa, Africa orientale, e un'altra invece scuola ritiene che sia nato da australopitecine che si sono sviluppate in Africa meridionale, quindi Australopithecus africanus e Australopithecus sediba. A tutt'oggi non si sa assolutamente, un enigma, no? da dove siamo spuntati. Sta di fatto che però nel 2015 c'è una scoperta importante, una mandibola di una forma di Homo molto antica, scoperta a Lady Geraru in Etiopia, che viene datata addirittura 2 milioni e 800 mila anni fa, spingendo l'emergere del genere Homo addirittura mezzo milione di anni più indietro rispetto all'ipotetica origine del genere Homo così come era intesa fino a quel momento. Quindi il nostro genere sarebbe molto più antico rispetto a quello che si pensava prima. Questo Homo habilis, che è diciamo la prima forma del genere Homo, il famoso costruttore di strumenti, anche lui è un mosaico stranissimo, no? Di elementi derivati e primitivi, no? come avevamo già visto prima, l'evoluzione procede a mosaico, sembra procedere a mosaico. In esso gli arti inferiori sono ancora più lunghi, da camminatore quasi obbligato, le ossa diventano più leggere, come per spostamenti più vari e più veloci. Il prognatismo, cioè l'allungamento del viso, diminuisce, il viso si fa un po' più umano, come lo intendiamo noi. Il volume cranico comincia ad aumentare, ma molto leggermente, no? Siamo a 600 centimetri cubi nei primi esemplari, poi 800 in quelli successivi, in quelli più recenti. Il palato si arrotonda, la dentatura diventa, rivela una dieta mista, non come il paranthropo, che poverino si era specializzato per... E i siti di Homo habilis sono ricchi di schegge di pietre affilate. Questa è una cosa interessante, no? Perché che sono appunto ottenute colpendo abilmente ciottoli di selce con un percussore. Quindi una scimmia antropomorfa di prateria, perché ormai è in un ambiente soprattutto caratterizzato da distese erbose, una bipede esclusiva, capace di produzione tecnologica, che vive insieme ad altri modelli di ominino, altri australopiteci, paranthropi, insomma il kenyanthropus, no? Quindi varie specie ominine che si aggirano per l'Africa. Homo habilis è una specie molto longeva, va da 2 milioni e 800 mila anni fa a 1 milione e 400 mila anni fa, si sposta tra Africa orientale e meridionale, e ha un peso di 30-35 kg per un'altezza di 1 metro, 1,35 m, e appunto, come dicevo prima, una capacità cranica leggermente più ampia rispetto alle forme precedenti, il 45% in più rispetto alle altre australopitecine, e ha una grande variabilità intraspecifica, cioè di Homo habilis all'interno dei vari gruppi sono spesso diversi di individuo in individuo, no? Anche se ovviamente presentano lo stesso modello che permette ai classificatori di classificarli come Homo habilis, appunto. Ha già piedi e mani con una morfologia moderna, cioè piedi specializzati per camminare e mani che iniziano a diventare abili nell'uso dello strumento. Quindi diciamo il bipedismo qua diventa obbligato, come dicevamo prima, si allungano gli arti pelvici, c'è una progressiva perdita del pelo e ci sono ghiandole sudoripere per il raffreddamento in spazi aperti, che appunto confermerebbe l'ipotesi del bipedismo come termoregolazione. Ed è appunto interessante notare che è la prima, a meno da quanto si sapeva qualche anno fa, sarebbe stata la prima forma tecnologica. Poi c'è una sorpresa, però, ma ve l'ha già anticipata Pievani. La tecnologia, cioè, che utilizza sfrutta una capacità di modificare, dicono i paleantropologi, intenzionalmente, e di modellare un oggetto in funzione della sua applicazione futura, no? È la prima volta che succede una cosa del genere. Cioè seguendo una procedura pianificata di lavorazione, quindi mostrerebbe una sorta di intelligenza preoperazionale. Oggi sappiamo, come appunto vi anticipavo, che specie precedenti erano capaci di lavorare la pietra, forse anche strumenti non in pietra, come appunto di legno, per esempio. Quindi ci sarebbe appunto un'ipotesi di continuità graduale tra le abilità delle australopitecine, un po' come gli scimpanzé attuali che sanno utilizzare gli strumenti, ma l'utilizzo nelle specie precedenti sembrerebbe più occasionale, no? Non consolidato come in Homo habilis, non c'è una produzione sistematica di strumenti. Vedete, Questi strumenti sono dei ciottoli, no? Delle pietre, qui si può vedere meglio, delle pietre che vengono scheggiate in modo che da una parte siano rotonde, possano essere tenute in mano, dall'altra invece siano affilate e utilizzate per gli scopi più vari, soprattutto per scuoiare pelli di animali, di carcasse di animali trovati per la strada, e appunto permette di cibarsene, perché insomma le pelli degli animali trovate, dato che è una specie che inizia ad avere una dentatura un po' più piccolina rispetto ai dentoni che hanno i canini lunghi che hanno le specie precedenti, è difficile, no, scuoiarle attraverso i denti. Quindi si inizia a utilizzare strumenti in modo da poter facilitare la lavorazione delle carni. Con la produzione e l'uso di strumenti litici possiamo dire che appunto nel cespuglio degli ominini nasca la prima cultura nota, intesa come una sorta di sistema di innovazioni, di apprendimento sociale, di gruppo, che può essere trasmesso socialmente e infine perfezionato, no? Vedete in alto a destra la definizione di cultura che i paleoantropologi danno, no? C'è un'innovazione, poi un apprendimento di gruppo imitativo, poi una trasmissione culturale sociale, no? E poi un perfezionamento di generazione in generazione. Questo per i paleoantropologi è la cultura, no? Come si trova nelle prime tecnologie litiche di questi ominini. Stiamo dunque parlando di un sistema comportamentale complesso, no? Di nuovi abiti, no? Che nel caso delle prime tecnologie si basa su varie conoscenze pratiche, no? Per poter lavorare questi tipi di pietre bisogna conoscere le proprietà dei materiali, bisogna avere delle abilità manuali e capacità di coordinamento sensomotorio. Se uno prova a fare questi tipi di strumenti si può fare molto male, no? Perché ci vuole un certo coordinamento sensomotorio, una certa abilità manuale, e infine ci vogliono competenze nella trasmissione del sapere ai giovani del gruppo. Inoltre, potremmo dire una pratica in cui serve possedere un modello, uno schema di abiti, uno schema mentale dell'oggetto, no? Per poter realizzare ad esempio un bifacciale, di cui poi parleremo, e poi anche capacità di mappatura del territorio, ad esempio per l'individuazione di siti favorevoli e di luoghi di scheggiatura, quindi bisogna sapere cosa e dove andare a recuperare. Insomma, non parliamo di un'attività occasionale qui, no? È il vantaggio, ma di un sistema socialmente organizzato di pratiche e di saperi che dunque richiede attitudini cognitive spiccate all'organizzazione sociale, alla previsione, alla pianificazione, alla divisione del lavoro. Possiamo dunque iniziare a comprendere come la mente umana emerga proprio attraverso questi abiti, pratiche sociali organizzati, in questa particolare interazione tra organismi e ambiente fisico e sociale, attraverso appunto l'uso e la produzione dei primi strumenti. Quindi gli ominini ora potevano macellare le loro prede, che non sono cacciate da loro stessi, noi eravamo saprofagi a quanto pare, mangiavamo le carcasse che trovavamo sul terreno. Si facevano a pezzi le carcasse abbandonate dai felini, dai grandi felini, scacciando altri animali spazzini, cibandosi della carne rimasta, del midollo, delle ossa, e quindi questo sarebbe una sorta di adattamento, questa capacità strumentale a spazi aperti della savana, no? Quindi ci sarebbero poi doti avanzati di interpretazione dei segni della natura, scovare una nuova pista, seguire nuove tracce, insomma inizia una capacità anche di mappare il territorio e di pianificare il proprio reperimento delle risorse. Forse anche per questo, no? Che dicono i paleoantropologi, inizia il cervello, no? Quindi abbiamo forme ominine dal cervello ancora relativamente piccolo, e che però sta iniziando a crescere, bipedi che sanno maneggiare e costruire utensili. Il trend di encefalizzazione è un fenomeno successivo all'emergere della locomozione bipede e delle prime capacità tecniche, si inizierà a innescare solo dopo. In poche parole, l'evoluzione umana, come già rilevava Leroy Gourin, è una questione di buoni piedi più che di un grande cervello, perlomeno all'inizio, rovesciando appunto un luogo comune, no? Radicato nei nostri pregiudizi antropocentrici. La presenza oggi di un record fossile di specie umane bipedi dal cervello piccolo, anche se appunto datate a tempi più recenti, come ad esempio Homo naledi e Homo floresiensis, quelli piccoli ominidi di cui ha parlato Pievani l'altra volta, è una conferma di questo rovesciamento di prospettiva, no? Cioè l'aumento della massa cerebrale seguirebbe e a partire da circa 2 milioni di anni fa accompagnerebbe una serie di innovazioni comportamentali, come appunto l'andatura bipede, il tecnicismo, e una serie invece di profonde modificazioni anatomiche, no? Che sarebbero avvenute all'interno di un contesto ecologico, che bisogna sempre tenere presente, altamente instabile. Quindi potremmo dire che l'assunzione della stazione eretta apre un complesso di possibilità tra loro intrecciate, che attraverso imprevedibili percorsi, con uno schema non lineare, sarebbero presupposte appunto all'apparizione di Homo sapiens. La doppia liberazione delle mani dai compiti di locomozione e dalla bocca dai compiti appunto di prensione legati alla nutrizione apre quindi la possibilità della tecnica manuale e, volendo, del linguaggio, no? Anche se questa liberazione avviene più di 1 milione di anni prima delle innovazioni comportamentali legate al tecnicismo, quindi c'è una sorta di spaiamento, no? Come diceva anche Pievani, mani e bocca solo dopo molto tempo dall'origine della nuova postura bipede vengono cooptate, exattate, no? Per nuove funzioni, in particolare legate a abilità tecniche e forse linguistiche. Nel frattempo l'assunzione di una postura bipede innesca, come vi ho già anticipato, una cascata di cambiamenti sull'anatomia e la morfologia delle specie ominine. In particolare, come abbiamo detto, le modifiche del bacino comportano un restringimento del canale del parto e perciò appunto risultavano un problema di fronte a una crescita graduale del cervello. Pensate che giungerà con Neanderthal e Homo sapiens a triplicare le sue dimensioni di partenza. Quindi il compromesso evoluto seguente a questi cambiamenti anatomici, che sono stati innescati proprio in parte dal bipedismo, forse potrebbe essere all'origine, dicono i paleantropologi, di quel rallentamento progressivo dei ritmi di sviluppo che si chiama appunto neotenia, di cui parlava anche Pievani, no? Che raggiunge il suo apice in Homo sapiens, il cui cervello appunto impiega più di 10 anni per raggiungere il volume dell'età adulta, che è un tempo doppio rispetto a quello dello scimpanzé. Quindi abbiamo un trend neotenico di rallentamento dello sviluppo che avrebbe consentito alle femmine del genere Homo di partorire cuccioli dal cranio sempre più sviluppato, scusate, sempre meno sviluppato e dunque non troppo grande, perché il cucciolo se lo partorisci prima a un cranio meno sviluppato, che poi però si ingrandisce una volta partorito. Al prezzo però, quale prezzo? Di un allungamento costoso dal punto di vista della selezione naturale dei tempi di svezzamento, perché ovviamente abbiamo cuccioli che richiedono sempre più impegno ed energia da parte dei membri adulti del gruppo e quindi richiedono una organizzazione sociale sviluppata, no? Tutto questo a sua volta innesca ancora una volta una cascata di effetti di ritorno su vari livelli, no? Da quello fisiologico-ormonale fino a quello sociale e culturale. Quindi vedete che spirale complessa, no? Che stiamo delineando, che delineano i paleoantropologi di eventi ed effetti, la cui causalità è ben lungi dall'essere lineare, appunto. Ma all'interno di questa lunga e complessa storia la comparsa dell'utensile, oggi sappiamo, deve essere retrodatata di molto, perché sarebbe avvenuta con la scoperta di un'intera industria litica 3 milioni e 300 mila anni fa, quando il genere Homo ancora non era comparso. E a quanto pare, e vi ricordo che i primi segni dell'emergere del genere Homo siano solo 2 milioni e 800 mila anni fa, quindi mezzo milione prima della comparsa del genere Homo, e mezzo milione di anni dopo, 700.000 anni prima della comparsa dell'Olduvaiano. Quindi 3 milioni e 300 mila anni retrodatano di molto la comparsa del tecnicismo ominino. Stiamo parlando del genere nuovo che è stato scoperto nel maggio del 2015, che si chiama il Lomechiano, che è un tipo di industria litica un po' più rozza rispetto a quella dell'Olduvaiano, il modo 1, quello che vi ho spiegato prima, ma tutto sommato un tipo di industria che rivela capacità tecniche già sorprendenti. Siamo dunque siamo già, cioè a quella che un tempo si pensava fosse la particolare frontiera dell'umanità, ma qui può essere associata solo a generi come il kenyantropo o l'australopiteco, perché il genere Homo ancora non c'è, no? Ma appunto, cosa succede qui per la prima volta, sistematicamente, no? Il paleoantropologo non se lo chiede affatto, no? Che cosa succede? Ma noi qui a McCree frequentiamo la riflessione filosofica e dunque vogliamo che essa in qualche modo attraversi, in modo transdisciplinare, no? I saperi scientifici, e allora facciamo bene a interrogarci teoricamente su cosa potrebbe succedere qui. E allora ricordo brevemente anzitutto ciò che Carlo Sini ci ha insegnato nella settima lezione del seminario di filosofia del primo anno, Diventa ciò che sei, parlando proprio dello strumento, che potete appunto naturalmente andare a risentirvi nelle risorse del sito di McCree, rileggervi i cartigli, eccetera. Io l'ho rifatto con grandissimo piacere. E Carlo Sini dice, parlando della nascita dello strumento, che un pezzo di mondo è agito per la prima volta nel mondo contro il mondo. Qui il corpo del mondo si distanzia palesemente dalla gente e l'azione dal suo fine. Il medio dell'azione strumentale renderebbe visibile il fine, no? Lo strumento agisce contro il mondo, ma non è esso stesso il fare vivente della mano, ma è diverso, e per averlo a disposizione bisogna fare un lavoro, bisogna tirarlo fuori dalla circostanza del mondo. Perciò lo strumento è autonomo rispetto alla mano e rispetto al mondo, non è né l'uno né l'altro. E questo ibrido è lo strumento esosomatico, no? Diceva Carlo Sini. Ed è qui, badate, che inizia quel cammino che condurrà all'emergere del soggetto consapevole, no? È già qui. La finalità dello strumento appare ora a partire dal suo uso e il soggetto agente inizia a internalizzarlo e a saperla. Ma oltre all'uso che si fa dello strumento, qui c'è anche la sua produzione. Qui inizia il lavoro umano come una produzione di strumenti esosomatici, come resti prodotti della comunità. Perciò si mettono da parte i prodotti come patrimonio collettivo, no? Di una società, di un gruppo. Il mondo inizia a diventare una fabbrica, un laboratorio, diceva Sini. E qui già 3 milioni e 300 mila anni fa, non si torna indietro, no? Infatti i paleoantropologi parlano di un tipo di cultura che è cumulativa, con effetti dente di arresto, no? Non si torna indietro. Una innovazione ne richiama altre, ma non si torna indietro, no? Lo strumento innesca perciò il cammino della conoscenza, dove però conoscere non è che il lavoro analitico della conoscenza. Si oltrepassa una soglia, no? La soglia dell'umano, anche se lo fanno generi e specie non umane, a quanto pare. Questa soglia viene attraversata da più specie in più luoghi e in generi diversi, no? Non umani. La soglia viene declinata, cioè potremmo dire, secondo l'uso dei paleoantropologi, a mosaico, attraverso una pluralità di sperimentazioni evolutive di cui abbiamo oggi solo tenui tracce materiali, no? Il movimento analitico dello strumento, che misura e raffigura con la sua logica il mondo, produce, potremmo dire, uno stacco irriducibile, no? Che avvia un percorso potenzialmente infinito di riproduzione di nuovi strumenti. La cultura diventa, insomma, come dice Carlo Sini, un automa, una macchina entro il quale si forma il soggetto conoscente. Proprio così, ma attenzione, dice Sini, questo è importantissimo, no? Il soggetto conoscente non è esterno al lavoro degli strumenti, così come neppure il mondo figurato è qualcosa di esterno al lavoro degli strumenti. La sua cosiddetta oggettività è sempre in relazione agli strumenti. E allora qual è la conseguenza di questa oggettività strumentale? È che al sapere della conoscenza manca sempre qualcosa, la sua origine, che non è mai attingibile. La sua differenza presuppone sempre un sapere proprio, no? Come la semiosi infinita di Peirce. C'è sempre uno strumento prima dello strumento. L'Eden, l'origine, si configura solo a partire dallo stacco, dal darsi infinito. Qualsiasi analisi dello stacco presuppone i suoi strumenti, ne è un loro effetto retroflesso. E questo naturalmente coinvolge noi e coinvolge le interpretazioni del paleoantropologo, totalmente inconsapevole di questo. Noi cerchiamo di ricostruire l'origine con uno sguardo darwiniano e con una serie di strumenti e conoscenze sempre più sofisticati, stiamo giocando esattamente ancora questo gioco, no? In una genealogia che si reitera all'infinito. La linea diventa cespuglio, il cespuglio aggiunge righe orizzontali e più si va avanti, più si aggiungono strumenti, più l'origine diventa, come dicevo prima, sempre più opaca, sempre più nebulosa, no? E se avete capito, insomma, la mappa darwiniana non è che l'effetto infinitamente reiterabile e in evoluzione generato da queste pratiche intrecciate del paleoantropologo, del biologo, dell'ecologo, con tutti i loro strumenti e modelli interpretativi. Perciò la ricerca dell'origine, la ricostruzione genealogica, non possono metter capo a nessuna origine ultima, ad alcuna verità definitiva, in quanto questa, appunto, come ci dice Carlo Sini, accade sempre in una distanza, no? In una differenza posta dalle pratiche che lo pongono in essere. Andiamo avanti con questa consapevolezza, no? Dalla gola di Olduvai viene finalmente scoperta il modo 1, no? Il chopper. Siamo intorno ai 2,5 milioni di anni fa, 1 milione, nel Pleistocene inferiore. Come vi dicevo prima, sono nuclei di pietra scheggiati con sistematicità, è una vera e propria industria che si riproduce fino alla nausea, sempre uguale per 1 milione di anni. È un'industria molto stabile, no? Che non ha implementazioni, non ha miglioramenti, è come se appunto è un modello che funziona, lo riproducono in più gruppi e su più tempi, no? Infatti viene adottata da Homo habilis, viene adottata da Homo georgicus, da Ergaster, da Erectus, che addirittura ha un cranio di 1100 cc, quindi il doppio dei primi habilis, no? Quindi vedete qui l'evoluzione spaiata tra tecnologie e innovazioni morfologiche, no? Un cervello più grande non è automaticamente un cervello che sa costruire, una mano che sa costruire degli strumenti più complessi, no? Rimane stabile. Per le grandi scimmie oggi viventi, il tecnicismo compare sotto l'effetto di uno stimolo esterno e scompare se la situazione esterna implicata nella sua comparsa viene meno, ma per gli ominini dell'Omechiano e poi del modo 1, eccetera, la differenza è che le operazioni che servono a produrre il chopper già preesistono, no, all'occasione di usarli, e l'utensile dura in vista di azioni ulteriori. Quindi l'utensile sembrerebbe progettato in vista di un uso futuro, e differenza, no? È per restare oltre a esso disponibile per infiniti altri usi simili. Come diceva Sini, il fine si stacca e diventa visibile, no? La produzione del ciottolo, potremmo anche dire, si stacca dall'immediatezza dell'urgenza presente e si proietta in una dimensione futura, di previsione, produce uno scarto tra la produzione del mezzo e lo scopo del suo utilizzo, tra la costruzione e l'azione. Il frutto di questo fare anteveggente è proprio un'opera, no? Nel senso in cui, per esempio, la intendeva Husserl, in quanto un prodotto trasmissibile, disponibile a una ripetizione infinitamente iterabile di utilizzi futuri per quello scopo, una riconosciuta possibilità di azione, che poi può essere colpire, raschiare, tagliare, no? Ora, è interessante rievocare ciò che scrive Carmine Di Martino nel suo ultimo libro, che si chiama Viventi umani e non umani. Nel momento in cui l'ominino usa un ciottolo, scrive Carmine Di Martino, per percuotere un altro ciottolo e modificarlo, svolge operazioni per fabbricare uno strumento tagliente che verrà usato in un secondo momento e poi conservato per essere utilizzato in successive occasioni in una serie di azioni future, e qui si entra in una dimensione nuova. Quella della produzione e della conservazione dei mezzi, quella della progettazione, della realizzazione e della trasmissione di opere da una generazione all'altra. Sinteticamente si entra nella dimensione del lavoro e della cultura, che dà luogo a quel mondo culturale e storico proprio di cui parlava anche Husserl. Quando la dimensione del lavoro e della cultura irrompe come una condizione di vita nella lotta per l'esistenza degli ominini, il tecnicismo diventa altro rispetto alla lotta per, rispetto a quello che caratterizza le grandi antropomorfe, ad esempio, no? Diventa umano, meglio, la cifra autentica dell'umano. La mano stessa, in questa fase, diventa lo strumento prima degli strumenti, una sorta di protesi universale, che appunto dà luogo a innumerevoli altre protesi tecniche, fino ai nostri oggetti tecnologici di ultima generazione. Possiamo allora dire che l'innovazione comportamentale del bipedismo, come l'abbiamo visto prima, ha esattato la mano, che è rimasta congelata pertanto, ma poi è stata esattata, per i suoi usi futuri, la fa diventare uno strumento altamente plastico, Ricordate l'inoperoso di Agamben, no? Evocato al seminario delle arti dinamiche. Questa plasticità della mano umana è il segno esemplare di una più generale plasticità comportamentale, flessibilità, di cui già il bipedismo era un importante inizio, indizio, no? Acquisita progressivamente da varie specie umane a mosaico, sempre più in grado di adattarsi attraverso appunto una crescente intelligenza tecnica, qualsiasi tipo di ambiente o fluttuazione climatica. Siamo quindi qui all'inizio di quel processo che porterà, come avrete capito, a colonizzare ambienti più estremi, no? Fino ad arrivare a, quella, a quello sparuto gruppo di sapiens africani che vanno in Artide, no? E chissà cosa ci facevano. Siamo all'inizio di questa grande impresa. Ancora rileva Di Martino, sulla scorta dell'antropologo statunitense Edward Hall, che è significativamente citato anche da McLuhan per illustrare la sua concezione di medium, l'utensile è un'estensione di ciò che l'uomo faceva con il suo corpo e o ne sostituisce una parte. Il ciottolo percussore perciò è un'estensione della mano, come i vestiti lo sono della pelle, così via. E questa sostituzione o estensione è diventata tanto diffusa e costitutiva nelle società umane odierne da potersi affermare che l'uomo ha sviluppato delle estensioni praticamente per ogni cosa che in passato faceva con il proprio corpo. Oppure, secondo Paul Alsberg, sempre citato da Di Martino, che è un medico tedesco della prima metà del Novecento, molto interessante, ma la sua opera è stata dimenticata, questo tipo di evoluzione culturale sarebbe all'origine della progressiva involuzione organica, neotenia, no? Vi ricordate? Che ha reso l'organismo umano sempre più carente, ma anche molto più plastico e flessibile. Allora, l'uso di protesi extraorganiche avrebbe prodotto ciò che Alsberg chiama una sorta di disattivazione corporea, trasferendo i problemi dell'adattamento su un piano tecnico-strumentale, cioè extracorporeo, no? Questa progressiva dipendenza dalla tecnica diventa una condizione fondamentale di evoluzione e avanza pari passo con una sempre più complessa organizzazione del lavoro all'interno del gruppo sociale. Infatti i gruppi si allargano, no? E con una capacità sempre più spiccata di cooperazione e divisione delle attività. Secondo il gruppo dello Human Origins Program, che lavora allo Smithsonian Institution di Washington, diretto da Rick Potts, queste le ben dimostrate fasi di cui vi ho parlato prima, di variabilità climatica e di instabilità ecologica, che sono susseguite a stretto giro in Africa dal punto di vista geologico, sarebbero responsabili in generale di un processo interspecifico, cioè che coinvolge più specie diverse, di selezione dell'adattabilità, cioè una selezione di pool genici che favoriscono una sempre maggior versatilità, no? Flessibilità nell'adattamento. È come se rimangono le specie più adattabili, più flessibili, no? E le altre che si sono specializzate con questa incredibile oscillazione climatica vengono spazzate via, per questo che i parantropi non sono riusciti a rimanere, no? Pensate all'emergere del bipedismo, no? Che permette di svolgere flessibilmente più compiti alternandosi col quadrupedismo. Ecco, si parla di soluzioni flessibili di questo tipo. Dunque, secondo questo gruppo, svilupperebbe una maggior flessibilità ecologica, no? Il genere Homo, innescando innovazioni comportamentali, come per esempio, secondo loro, il diffondersi delle capacità tecnologiche. Cioè, secondo loro, le potenze del clima, della terra, addirittura avrebbero innescato soluzioni come lo strumento, no? Addirittura. Che sarebbe in grado, sarebbe veramente in grado, molto bene, di tamponare gli effetti deleteri derivanti da condizioni ecologiche imprevedibili, no? Impredittibili, mutevoli. E quindi addirittura, secondo questo importante gruppo di studiosi, hanno preso un sacco di milioni di euro per studiare questi tipi di dinamiche, le potenze della Terra, in questo caso, sotto forma di forti oscillazioni climatiche, di grandi cambiamenti geofisici nel continente africano, avrebbero quindi innescato un'intensificazione dei cambiamenti evolutivi negli ominini e quindi producendo un proliferare di forme e adattamenti diversi, no? Che spingono verso soluzioni adattative e comportamenti in qualche modo che prediligono la flessibilità, la versatilità, dicevo. Quindi in questo caso eventi di cambiamento ecologico su scala regionale africana, con formazione di barriere, habitat frammentati, non provocano solo un'intensificazione di episodi di estinzione e di speciazione, no? Si chiamano nel gergo evoluzionista turnover pulses, in cui forti oscillazioni climatiche fanno estinguere più generi diversi di specie, anche non solo ominine, ma di tutti i tipi, però producono nello stesso tempo anche un generarsi di nuove forme, no? E però avrebbero anche innescato innovazioni, quindi comportamentali cruciali. E allora qui questa slide vi dà un riassunto un po' di quello che abbiamo detto, no? Quindi verso i 4 milioni, 7 milioni di anni fa ci sarebbero i primi esperimenti di bipedismo con andatura ibrida, poi c'è l'origine delle prime tecnologie litiche verso i 3 milioni e 300 mila anni fa, la prima cultura che sarebbe un'invenzione non umana, perché appunto l'origine del genere Homo si attesterebbe mezzo milione di anni dopo. E poi, ancora successivamente, inizierebbe il trend di encefalizzazione, no? Quindi qui forse ci danno dei segni per ragionare su questo tipo di pattern di evoluzione. È interessante ora focalizzare l'attenzione su quello ominino, anzi quella specie del genere Homo, che si chiama Homo ergaster, che vi ho cerchiato nella slide, che compie la prima uscita dall'Africa circa 2 milioni di anni fa. Questo è un Homo erectus africano, che appunto ora i paleoantropologi chiamano Homo ergaster, che ha somiglianze con forme trovate da Dubois in Asia, ha uno stacco però morfologico netto rispetto al genere Homo, alla specie Homo habilis. Ha una capacità cranica molto più ampia, siamo ormai sui 850-900 cc, ha una volta cranica più alta e arrotondata, un toro sopraorbitale robusto, un prognatismo ridotto, quindi la faccia inizia a diventare più simile a quella di un Homo sapiens, ha i molari più piccoli, il viso è più gracile, è più simile a forme recenti del genere Homo, e però ha un femore dritto, lungo, no? Da camminatore, e infatti compie la prima uscita dall'Africa. All'inizio ancora, però, nonostante il cervello grande, una tecnologia nodo 1, no? Un chopper, senza innovazioni particolari, come in Homo habilis, no? Utilizza ed eredita il chopper di Homo habilis, e intorno a 1,5 milioni però di anni fa, nei siti di Homo ergaster, quindi 400.000 anni dopo, compare una tecnologia nuova, che è l'olduvaiano, il modo 2, no? E inizia quindi anche una nuova fase tecnologica del paleolitico inferiore, che appunto è detto asceuleiano, la famosa amigdala o ascia a mano, che a sua volta è stabile nel tempo. Intorno a 1,7 milioni anni fa, nei siti di Homo ergaster, che appunto, come dicevo, inizia usando il modo 1, compare questa tecnologia modo 2. E Homo ergaster, con forte di queste tecnologie, riesce anche a uscire dall'Africa, anzi esce dall'Africa forse sempre per via delle potenze della Terra, no? Per le oscillazioni climatiche, come vi spiegava anche Pievani la volta scorsa. Quindi dopo 1 milione di anni di stabilità, la tecnologia olduvaiana viene integrata, ma non sostituita, da un intero armamentario di strumenti inediti, che sono quelli appunto del modo 2. La pietra ora viene scheggiata da entrambi i lati e acquisisce la tipica forma di mandorla. Quindi sono i cosiddetti strumenti bifacciali, che sono inventati da ergaster, che inaugurano appunto questa nuova fase del paleolitico inferiore, detta asceuleiano. E si diffonde molto rapidamente. Questa specie, a partire da 2 milioni di anni fa, come ricordava Pievani, compie la prima uscita dall'Africa e attraverso un percorso, da una parte che arriva appunto nell'attuale Medio Oriente, e poi si biforca, una parte va verso l'Europa, un'altra parte va verso l'Asia, no? E attraverso questa uscita poi si formeranno diverse specie che appunto sono spiegabili, questo tipo di radiazione adattativa, con ancora una volta un'intensificazione molto forte delle fluttuazioni climatiche a partire da 3 milioni di anni fa. Cioè anche qua c'è un'intensificazione, c'è la formazione dell'Istmo di Panama, che appunto è una, come dire, una formazione contingente, no? Che determina una variazione nei pattern delle correnti oceaniche, che non riescono più ad arrivare, le correnti calde dell'Atlantico non riescono più ad arrivare in Artide, e quindi inizia una fase di glaciazioni in cui il ghiaccio addirittura in alcune fasi arriva fino a maggior parte dell'Europa e il Nord America, scendendo verso, verso sud in maniera molto, come vedete anche dal grafico, molto, molto forte, molto estesa, no? In Africa tutto questo si traduce in un clima più secco sul lungo termine, e nel breve termine è appunto caratterizzato da, ancora una volta, un'alternanza ancora più forte di fasi secche e di fasi umide. Quindi c'è un, come dire, un sommovimento climatico che genera novità evolutive, ancora una volta. Pievani ve ne ha già parlato, quindi vado rapido su questo, no? In Africa, come dicevo, le fasi secche e le fasi umide si traducono nel Sahara in fasi verdi, in cui il Sahara è una grande prateria erbosa in cui appunto gli erbivori vanno a mangiare, quindi è un potenziale target per le popolazioni ominine che si cibano di questi erbivori. Ma quando diventa invece arido, perché arriva la fase secca, il Sahara diventa una steppa desertica e quindi spinge le popolazioni verso nord e verso le coste. E forse questo è un meccanismo a pompa che spiega le migrazioni, la migrazione fuori dall'Africa da parte delle popolazioni ominine che, senza accorgersi, no, accampamenti sempre più a nord, escono dall'Africa e si espandono in tutto il vecchio mondo. E qui naturalmente il meccanismo di speciazione allopatrica di cui vi parlavo è molto importante, perché queste fluttuazioni climatiche generano un'alta frammentazione dei territori, molti gruppi vengono isolati da barriere geografiche e in conseguenza di questo i gruppi isolati iniziano, per deriva genetica e selezione naturale, a trasformarsi in specie differenti da Homo ergaster, che è uscito dall'Africa, no? E allora abbiamo, per esempio, in Cina e in Indonesia Homo ergaster diventa Homo erectus, che è una specie differente rispetto a ergaster, è appunto una specie asiatica, e in converso in Georgia abbiamo Homo georgicus, che è stato trovato pochi anni fa appunto in Georgia, e poi Homo antecessor in Europa. Quindi vedete, questa diaspora crea meccanismi di speciazione e differenti specie umane che contemporaneamente appunto popolano il vecchio mondo. Le vedete su questo grafico, cerchiate, no? Appunto Homo ergaster, Homo erectus, Homo georgicus, e addirittura anche Homo floresiensis potrebbe essere l'hobbit, no, di cui parlava Pievani, potrebbe essere il prodotto di questa prima out of Africa, no? Questa prima fuoriuscita dall'Africa. Come vi dicevo prima, in questa mappa vedete che le industrie modo 1 e modo 2 si sovrappongono, quindi c'è un andamento spaiato dell'evoluzione tecnica e delle tecnologie. In alcune zone rimane il modo 1, soprattutto in Asia, dove c'è ancora Homo erectus, che ha, nonostante il cervello grande, usa ancora i chopper, e poi si diffonde il modo 2 invece in Africa e in Europa. E poi in Africa naturalmente l'evoluzione non è che si ferma, va avanti e nasce un'altra specie, viene trovata un'altra specie, Homo heidelbergensis, che compirà la seconda uscita dall'Africa. Quindi l'Homo ergaster, che era rimasto in Africa e non era uscito, quei gruppi di Homo ergaster che erano rimasti in Africa, danno luogo a Homo heidelbergensis, che appunto si attesta, inizia a attestarsi intorno a 80.000 anni fa e dura fino a 135.000 anni fa, quindi all'alba della rivoluzione agricola. Fa la sua comparsa questa specie, che ha una notevole espansione cranica che arriva fino a 1200 cc, una tecnologia scheuleana e una raffinata scheggiatura bifacciale, e poi ecco la prima specie che usa sistematicamente il fuoco. E sappiamo anche dal seminario di filosofia che l'utilizzo del fuoco vuol dire tecnica, vuol dire potenza, no? Homo heidelbergensis compie la seconda uscita dall'Africa, è il protagonista di una seconda grande ondata di popolamento umano, compie lo stesso percorso compiuto da Homo ergaster, quindi va in tutto il vecchio mondo, una parte dal Medio Oriente si dirige all'Europa e una parte va in Asia, queste cose già ve le aveva dette Pievani la volta scorsa, e dà luogo, torniamo un attimo, a in Asia a Homo di Denisova, che compare intorno a 500.000 anni fa, Homo di Neanderthal in Europa, e in Africa si trasforma in Homo sapiens, quindi Homo heidelbergensis sarebbe il nostro progenitore, no? Che avrebbe dato luogo, per via di questa diaspora, no? A Neanderthal, Denisova, in Asia, e noi in Africa. Quindi ecco qua, il nostro, sarebbe il nostro progenitore. Però appunto, volevo un attimo focalizzare sull'innovazione del fuoco, no? Sull'utilizzo e la domesticazione del fuoco, perché questo tipo di innovazione comportamentale per i paleoantropologi è fondamentale.